Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, pensavo che al mio posto ci vorrebbe qualcuno come San Luigi Grignon de Montfort, il folle dell'Immacolata Massimiliano Kolb, perché fare una predica sull'Immacolata bisogna soprattutto essere innamorati di Maria, presi da questo mistero, da quello che Grignon de Montfort chiamava il segreto di Maria. Non che ci sia qualcosa nella rivelazione che non sia stata rivelata, ma qualcosa che non si è capita, che è inserita nella rivelazione, dove ci sono delle frecce, dove ci sono degli indirizzi, ma non c'è una spiegazione chiara, e nella maturazione nel tempo del Santo Popolo di Dio si va scoprendo e capendo, si è andato scoprendo e capendo sempre meglio questo mistero di Maria, racchiuso in quel donna ecco tuo figlio, figlio ecco tua madre. Che ho da fare con te, o donna? Fate quello che lui vi dirà. In questi brani del Vangelo ci sono indirizzi, luci, che nell'amore verso il Signore i grandi santi innamorati dell'amore di Dio e quindi di colei che è dono dell'amore del Padre, dono dell'amore del Figlio, dono dell'amore dello Spirito, hanno saputo esplicitare. E nel 1854 il Santo Padre, Pio IX se non mi sbaglio, perché io per la storia i nomi, io sono più per i concetti. No, non diciamo eresie, Pio XII era l'assunta. Nel 1854 definì solennemente come fede esplicitata al popolo di Dio da credere, con ferma fede e fiducia, che Maria è immacolata, che è stata in vista dei meriti del Figlio preservata da ogni ombra di peccato, no? Questo nel 1854. Ma perché c'è stata questa definizione? Sapete che le definizioni nascono quando ci sono delle problematiche, no? E c'erano 7 secoli più o meno di scontri teologici, no? Diatribe teologiche. C'erano il popolo santo di Dio nel suo sensum fide ci credeva da sempre che Maria era immacolata, però i teologi, giustamente, cercando di capire il mistero, cercando di vedere com'era possibile, capirlo non si può tanto capire, il mistero, se è mistero, va adorato, ma a vedere che esso non contraddice la fede, perché se contraddice la fede non può essere, perché vedete, una delle cose bellissime della nostra fede è che la nostra fede è esplicitata dalla nasce da un dato che la ragione non può sondare, no, ma da quel dato si sviluppa con la ragione, si sviluppa con la logica, ed è per questo che oggi non si può più discutere nella Chiesa, mentre a quei tempi si discuteva, perché la fede era la stessa. Essendo la stessa la fede, si poteva ragionare, si poteva discutere, alle volte si prendevano anche a bastonate sulla questione della grazia, no. Ma adesso non si può discutere, perché non si tratta più di discutere sulla fede, qui sono fede diverse che sono emerse, e quando la fede è diversa non puoi più discutere. Ma qual era il problema che si sono posti i grandi santi? Pensate a San Tommaso, che ha pagine stupende dell'amore di San Tommaso d'Aquino, sull'amore verso la Madonna, innamorato di Maria, però da teologo, cercando di vedere se era ragionevole, fondato sul dato di fede, che Maria fosse immacolata, e no, lui non parla di come un qualcosa, ma c'è qualcosa, non mi ricordo che cos'è il termine che usano, come un piccolo velo, qualcosa, perché San Bernardo, anche lui grande santo, innamorato di Maria, Maria cogita, Maria invoca, anche lui, perché? Ma questi santi sono stati persone che non hanno amato la Madonna? No, l'hanno amata, ma stavano cercando di capire se questo mistero dell'Immacolata Concezione fosse ragionevole credere, perché se era irragionevole non si poteva credere. Perché? Ma perché facevano questo discorso? Perché Cristo è Lui che ha salvato l'umanità dal peccato originale. E la sua morte, risurrezione, il suo mistero pasquale è stato necessariamente dopo il concepimento di Maria, no? Allora, essendo il Salvatore venuto dopo il concepimento di Maria, giustamente questi che dice non è possibile, anche lei, perché Cristo non aveva ancora salvato l'umanità, anche lei era soggetta in qualche modo al peccato originale, no? Poi c'è stata invece la scuola francescana, la scuola domenicana era così, la scuola francescana invece che andava più col cuore, con l'amore, combatteva per che Maria venisse dichiarata immacolata sin dal concepimento. E c'era questo scontro di ora. E il Papa, illuminato dallo Spirito Santo, comprende anche la ragionevolezza di questo con quella sua formula sintetica, precisa, in previsione dei meriti. San Tommaso non ci aveva pensato, San Bernardo non ci aveva pensato, no? E il Papa, illuminato dallo Spirito Santo, in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale. Grande gioia per tutto il popolo cristiano, perché è una ricchezza unica, l'aver compreso, capito e poter pascolare il nostro intelletto, il nostro cuore in questa verità, che ha una risonanza, perché vedete ciò che è dato teologico, se non ha una risonanza nella vita spirituale del cristiano, a che serve? La teologia, se non serve per crescere nell'amore di Dio, a che serve? No? E diceva quello che chiamavano il folle dell'Immacolata, Massimiliano Maria Kolbe, in un suo scritto, lo dice in vari luoghi, ma in modo particolare, in un modo chiaro, in un modo bello, in un suo scritto ai suoi confratelli francescani, dice: noi abbiamo lottato 7 anni come ordine religioso perché venisse affermata questa verità dell'Immacolata Concezione. Ora che il Santo Padre l'ha definita, entriamo in un secondo tempo, in un secondo momento, in una seconda missione. Prima avevamo la missione di affermare questa verità, adesso che il Papa l'ha affermata per tutta la Chiesa, abbiamo la missione di seminare questa verità nei cuori di tutti i fedeli. Una missione bellissima, alla quale in qualche modo partecipate anche voi della Sacri, della Madonna della Rivelazione, amore del Padre, amore del Figlio, amore dello Spirito. Dicevo, Massimiliano Kolbe in questo suo scritto affermava che quello che è stato raggiunto con la prima fase di questa missione, che lui vedeva come una missione dell'ordine francescano che venisse affermata per tutto il popolo di Dio questa verità di fede, adesso questa verità di fede deve essere seminata nei cuori. E spiegava anche in che modo, in che senso seminata nei cuori. E citando quello che la Madonna ha voluto realizzare come conferma dell'Immacolata sua concezione proclamata da Pio IX, che è stata l'apparizione a Lourdes, dove lei diceva penitenza, 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 lui diceva: ecco, la nostra missione sarà proprio aiutare la Madonna a che le persone attraverso la penitenza si allontanino dalla corsa al piacere, si allontanino dalla corsa al piacere, imparino a indirizzarsi verso il Signore. Aiutare la Madonna a entrare nei cuori delle persone perché lei vuole prenderne possesso. Maria vuole possedere i nostri cuori. Tra parentesi, su questo punto Massimiliano Kolbe, che era pazzo, appunto, no? Diceva pazzo, no? Lui diceva: noi vogliamo essere di Maria come cosa e proprietà sua, e se c'è qualcosa che ci distingue dalla devozione alla Madonna del Monfort è che il Monfort parlava di essere schiavi di Maria, e noi invece vogliamo essere non schiavi ma cose e proprietà, perché lo schiavo ancora ha qualche diritto, noi vogliamo essere plasmati completamente possesso di Maria. Anzi, aggiunge ancora di più questo folle dell'Immacolata: noi, dice, dobbiamo essere un po' come sono quelli che sono posseduti da Satana e presi da Satana, solo che noi siamo presi dalla Madonna e presi per amore, perché ci consegniamo a lei, perché siamo talmente fiduciosi che lei ci porta a Dio, siamo talmente fiduciosi che lei è lo strumento di Dio, che non abbiamo nessuna remora a consegnarci totalmente a lei, perché lei prenda pienamente possesso di noi. E la nostra missione è aiutare Maria a entrare nei cuori, perché lei ne prenda possesso, e perché entrando nei cuori li aiuti a mettere in quel cuore un trono al divino amore, al cuore del suo figlio, e insegnare alle persone ad amare quel cuore. Non solo, diceva Massimiliano Kolbe, ad amare, insegnare quelle persone ad amare quel cuore, ma lei stessa in loro amarlo, lei stessa per mezzo di loro, in loro e con loro amare quel cuore, e dice ancora di più, perché lei possa diventare loro e ciascuno di loro possa diventare Maria. Perché il cuore di Cristo possa ricevere il più grande amore, la più grande adorazione, la più grande riverenza. Essere, quindi, aiutare la missione di Massimiliano Kolbe, che ricordava i suoi confratelli, aiutare Maria a entrare nei cuori. Perché quando Maria entra nei cuori avviene questa dinamica, per cui quella persona educata da Maria impara ad amare il Signore con il cuore di Maria, a essere presenza di Maria, a vivere in Maria e con Maria. Che cosa? E questo è il mistero, il segreto della generazione di Cristo, il quale viene in noi, così come è venuto dal seno dal Padre, nella sua eternità, generato dal Padre, viene in noi per generazione d'amore. Attraverso la fede noi lo generiamo nel nostro cuore, ma per generare Gesù nel nostro cuore occorre essere Maria. E allora ecco Maria che, entrando nel cuore delle persone, e noi facciamo nostra la missione di cui parlava Massimiliano Kolbe. E penso che questa missione si identifichi pienamente anche nei fini della vostra associazione della Sacri, no? Che Maria entri nei cuori perché le anime possano identificarsi in Maria, essere compenetrati da Maria e generare nel proprio cuore il Figlio, generare nel proprio cuore Gesù, a cui va ogni lode e ogni gloria. E questo è il cammino. E questa la missione, e questo è bello. Penso che è bello, non solo è bello, ma chi sperimenta, chi inizia a comprendere, chi si lascia penetrare da questa luce, chi permette alla Vergine Maria di entrare nel proprio cuore, sperimenta come tutto viene a essere più facile. C'è un termine del Concilio Vaticano II che non ha voluto esplicitare quello che era stato chiesto anche nel mistero di Maria, la sua mediazione universale delle grazie, che non è dogma di fede ma è pensiero comune del popolo santo di Dio e di tanti santi, totus tuus, eccetera, di San Giovanni Paolo II. Il Concilio Vaticano II non ha voluto stabilire dogmaticamente questo anche per questa problematica interreligiosa, ecumenica, per non dar fastidio anche ai protestanti, lasciamo perdere questo discorso, no? Ma usa un termine che è vero, usa un termine che racchiude la mediazione universale delle grazie. E chi inizia ad avere la devozione alla Maria lo scopre e lo vive. E qual è questo termine? Maria non ostacola l'incontro con Cristo, anzi lo rende più facile. È vero, Maria rende più facile tutto, basta sperimentarlo, basta insegnare alle persone il Santo Rosario, a rivolgersi a lei, e vediamo nella vita di queste persone dei miracoli di grazia, di cambiamenti, di comportamenti, di luce, di santità nuova. Perché lei è la mamma. E voi sapete che la mamma, voi che siete mamme, lo sapete benissimo, coi loro figli, che cosa fanno in genere quei loro figli? Rendono tutto facile, no? No. Mentre il padre cerca sempre di... la mamma rende tutto, è sotto banco, li aiuta, aiuta i figli. E lei, Maria, è la mamma. E vedete, il mio fondatore, un altro grande innamorato di Maria... Ci ha fatto noi come oblati di Maria Vergine, quindi più innamorato di lui, che ha voluto noi che fossimo proprio offerti alla Vergine Maria per essere sacrificio santo e gradito in Cristo al Padre. Diceva il mio fondatore, la devozione alla Madonna comprende due elementi importanti. Un amore di compiacenza, è un amore affettuoso di figlio. Che cos'è l'amore di compiacenza? Oggi l'abbiamo un po' perso nella spiritualità moderna, cioè come si vive oggi la nostra fede, abbiamo perso l'amore di compiacenza. Un po' troppo a causa dell'ecumenismo. Un modo sbagliato di fare ecumenismo, perché l'ecumenismo è doveroso, ma non come appiattimento per trovare l'accordo. L'ecumenismo è viviamo insieme la verità, stiamo insieme nella verità. Un ecumenismo senza verità è una pagliacciata. No. L'amore di compiacenza è quell'amore che noi dobbiamo sviluppare nel nostro cuore per la bellezza, la grandezza, la santità, la sublimità di Maria, che è stata voluta dal Padre. Vedete, quando lei a Lourdes si proclamò, chi sei? Sono l'Immacolata Concezione. Non ha detto colei che è stata concepita senza peccato. Ha detto qualcosa che è una rivelazione della sua persona. Lei è la concezione immacolata. C'è un grande teologo del 600, domenicano, guarda caso, domenicano, che ha dei pensieri stupendi su Maria, che se uno li legge rimane quasi, dice, ma questo è un po' eretico. No, non è eretico. Perché il Signore, lo Spirito Santo, dice, in Maria ha esaurito la sua capacità creatoriale, perché non poteva creare qualcosa di più grande, di più sublime di colei che sarebbe diventata la Madre di Dio. Madre di Dio, oggi abbiamo perso capire cos'è madre, e già ti fa venire un pochino le vertigini, perché se uno entra nel significato di una maternità umana, ma capire... E confrontarsi con una maternità divina è qualcosa di... Allora questo amore di compiacenza che cos'è? Una estasi del cuore, un riconoscimento estasiato della grandezza di Maria. Madre di Dio, che è qualcosa di folle. Sapete che c'era quello che dice, no, madre di Cristo, no, madre di Dio. La Chiesa è intervenuta, no, è madre di Dio, perché Cristo è vero Dio. Ma come può essere? Come può essere il mistero più grande, il mistero dell'incarnazione, che fa sì che Maria, anche qui, altro dogma voluto dalla Chiesa, vergine prima, vergine durante, vergine dopo. E tante discussioni che fanno su questo. Una volta è venuto un teologo, uno di questi grossi, più grandi, che scrivevano libri, e gli abbiamo chiesto, gli altri miei confratelli, gli hanno chiesto, ma padre, Questo dogma dell'immacolata, dice, ci sono tante discussioni su questo, si cerca un'interpretazione di qui, di lì. Ma quale interpretazione? Cosa è più difficile? Il mistero dell'incarnazione? Vedete, l'amore di compiacenza è quell'amore che ti viene di fronte a questi misteri così belli, così grandi, così trascendenti. Misteri che sono in funzione della nostra salvezza, della nostra redenzione, della nostra vita, del nostro amore, della nostra gioia, della nostra felicità. Tutto voluto dal Signore per questo. È più difficile credere che quel bambino nel seno di Maria è Dio, o è più difficile credere che lei era vergine prima, vergine dopo e vergine dopo? Dato che questi qui hanno perso la fede, scusate, hanno perso la fede. Non ci credono più nella divinità di Cristo. È chiaro che perdendo la fede nella divinità di Cristo, colei che è la custode dell'integrità del mistero di Cristo, colei che ha vinto tutte le eresie, perché fondamentalmente due erano e sono le eresie, no? Che lui non è Dio o che lui non è uomo. E Maria dice, a chi dice che non è Dio? Dice, alt, io non ho conosciuto uomo. Lo Spirito Santo mi ha resa feconda, quindi tu stai sbagliando. A chi dice non è uomo, guarda che l'ho sentito crescere, mi ha dato pure i calci quando cresceva, è vero uomo. E lei, Maria, che svolge il suo ministero, estende la sua maternità, estende la sua missione attraverso la Chiesa, perché la Chiesa è colei che vive il mistero di Maria, e lo rende presente. E opera la missione di Maria di difendere l'integrità della fede dei suoi figli. E allora, carissimi fratelli e sorelle, di fronte a questo mistero, ecco la compiacenza di cui parlava il Lanteri, no? Questo mistero così grande di Maria, che è madre di Dio, l'onnipotente per grazia, lo sentite dire più, onnipotente per grazia, un termine filosofico certo, chiarissimo, cioè lei non è onnipotente per natura, ma per amore, perché l'amore del Padre, perché l'amore del Figlio, perché l'amore dello Spirito è onnipotenza supplice. E i santi l'hanno capito, e hanno capito, è anche un'altra delle questioni che dava un pochino... Troviamo diversi punti negli scritti del Massimiano Kolbe in cui parla di questo, quando dice, noi intendiamo le varie devozioni come staccate, la devozione alla Trinità, al Figlio, a Maria, ai Santi, dice no, non è così, non è tutto staccato. Noi ci doniamo tutto a Maria perché essere tutto di Gesù e in Gesù tutto nella Santissima Trinità. E allora ecco Maria che rende tutto più facile. E allora questo amore di compiacimento verso quello che lei realizza in se stessa come dono di Dio, le glorie di Maria, saper recuperare questo aspetto nella nostra devozione che è stato messo da parte, in funzione di una Maria piccola donna, di una Maria umile, di una Maria serva, di una Maria donna forte, sì, sono tutte cose vere, belle che lei ha vissuto e che vivendole si è resa nostro esempio, sì, ma lei è qualcosa di più, perché è stata inserita nel mistero dell'incarnazione, e in questo mistero lei è la madre di Dio e la madre nostra, e quindi questo amore di compiacenza per quel qualcosa di più che c'è in lei, che la fa nell'unione con lo Spirito Santo, mediatrice di tutte le grazie. E l'altro aspetto che diceva il mio fondatore era un amore di compiacenza e poi un amore affettuoso, di figlio, che sa, e questo è il problema, che lui c'entrava, e questo è l'aspetto importante di questo amore familiare. Lui, diceva Maria, ci vuole veramente bene, cioè crescere in me la consapevolezza di un amore affettuoso, attento, che Maria ha verso di me, attento a tutto quello che mi manca, come a Cana è stata attenta a quel vino che mancava agli sposi, è attenta a ogni situazione della nostra vita, e implora il Figlio per me perché mi vuol bene. E mi vuol bene in un certo senso, in un certo modo, più di quanto voglia bene a suo Figlio. Attenzione che ho detto in un certo senso. ma in un certo senso mi vuole più bene, perché per quel figlio che tu hai più sofferto hai un affetto più grande, hai un affetto più particolare. E noi siamo costati a lei la più grande sofferenza. Quando è nato lui non ha sofferto, quando è nato lui è stata una gioia infinita di luce, di grazia, di tenerezza. Quando siamo nati noi è stato uno strazio, una spada, uno strazio dell'anima, del cuore. E il parto dolorosissimo che ha avuto sul Calvario è costato la morte del suo figlio più bello, ma ha partorito tutti noi. E questo è stato da Maria vissuto consensentemente. E quindi questo suo consenso all'opera della redenzione la fa corredentrice. La fa corredentrice non come corredentrice distaccata e fredda, ma amorosa, che ci ama di un amore unico, individuale, e per questo il popolo di Dio ha sempre colto questo amore, a Maria si è sempre affidato. E come diceva San Bernardo, o quella preghiera a lui attribuita, non si è mai udito alcuno al mondo che abbia confidato in Maria e sia rimasto deluso. Amen. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
Amen.
Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
Amen.
A tutti voi che celebrate con fede la festa dell'Immacolata Concezione di Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace.
Vediamo la grazia.